con il Sud America, perché andiamo da Tommaso Spada, proprio un esperto di calcio sudamericano, che è lì per vivere un pochino tutti i paesi del Sud America. Lo vedo in collegamento. Ciao, ciao Tommaso, ben trovato.
Ciao Tommaso.
Ciao ragazzi, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Ovviamente Tommaso Spada, ma sui social lo potete trovare come El Goldito, così potete anche vedere un pochino tutti i suoi contenuti che sta realizzando. Adesso dove ti trovi, Tommaso?
Adesso sono a Buenos Aires, che tra poco lascerò, purtroppo. Continuerò il viaggio verso Medellin, Colombia. Sono stato a Buenos Aires una decina di giorni, ho visto tante partite, tante realtà. Ho visto Ceballos, che avete citato prima della pausa, e niente, sto facendo questo viaggio a Sud America a scoprire un po' una passione che mi ero tenuto dentro in tutti questi anni, vivendo a Milano, nella grigia Milano, per un piccolo tortellino bolognese come me, e ho provato a inseguire questo sogno. Ora sta andando, abbiamo appena iniziato, comunque sta andando abbastanza bene, mi fa molto piacere essere qua e speriamo di poter continuare a raccontare sui social un calcio che, a mio avviso, ci hanno sempre solo raccontato anche altri creator, magari dalla propria camera, come giusto che sia. Ho preso una decisione importante, la sto portando avanti, ora vediamo come va.
Bellissimo, bellissimo, un pochino il sogno di tutti, no? I grandi appassionati di calcio, quindi onore a te per quello che stai provando a fare, e poi magari ti accompagniamo, no? Di tanto in tanto, qualche collegamento nei tuoi viaggi, però visto che lo citavi, togliamoci il dente, no? Perché se ne parla tanto, a Napoli piace molto, evidentemente a Giovanni Manna, che già la Juventus ha pescato molto. Quando curava la Next Gen ha pescato molto dal Sud America, insomma, anche ricordando un pochino Sulé e compagnia. Tu mi dicevi in privato che l'hai visto diverse volte, insomma, non sei uno scout, questo lo chiariamo, però insomma l'hai visto dal vivo, a differenza di tanti altri che ne parlano ma non l'hanno mai visto.
Sì, guarda, ti ringrazio per questa premessa. No, ho avuto la fortuna di vederlo due volte in due sconfitte del Boca, incredibile, sono tipo un gatto nero per loro. No, l'ho visto, e allora intanto faccio una premessa. Qua i vari Fabrizio Romano, TuttoNapoli.net, argentini stanno raccontando che Ceballos se ne andrà. È richiesto molto in Italia, ha del mercato anche in Spagna, hanno detto, però ha detto che la voce che si avvicina di più è quella dell'Italia. Quindi già anche qua stanno mettendo un po' le basi su un suo possibile trasferimento. È un giocatore importante, quasi fondamentale oggi al Boca, in un momento molto particolare del club. Adesso, come dicevo prima, ci hanno sempre solo raccontato, io ho sempre sognato un Boca campione. In questo momento il Boca sta attraversando una crisi incredibile, e in queste due partite, su una, poi non è stato assoluto protagonista, ma almeno contro l'Università Cattolica l'altro giorno, che ero alla Bombonera, ogni pallone passava da lui, ogni speranza, diciamo, di aggrapparsi a un'ultima chance per entrare in Coppa Libertadores agli ottavi. Diciamo che Ceballos è un giocatore importante qui al Boca, che deve avere un ruolo importante anche prossimamente, secondo me. È un giocatore che predilige l'esterno, la fascia sinistra. Ora io azzardo un paragone, io mi permetto, però è quello che secondo me potrebbe, e metto già potrebbe, ereditare prendere l'eredità di Kvara a Napoli. Perché Kvara se n'è andato un anno e mezzo fa, non c'è stato un vero sostituto di Kvara, lui potrebbe essere quel nome lì. Bisogna avere tempo, bisogna avere un attimo anche in modo che lui si possa legare e abituare al campionato italiano. Però è quel giocatore lì, è quel giocatore che parte da sinistra, che si accentra, è velocissimo nello stretto. Parlando con altri esperti, magari che lo conoscevano, ho fatto questo esempio che a me ricordava alcune volte Doku del City, perché ha questa velocità di muoversi nelle prime tre dita per l'interno e nelle ultime tre dita del piede per l'esterno, e ti salta e tu lo vedi arrivare, dopo tre secondi ce l'hai a 5 metri dietro, proprio non lo vedi. Ho azzardato un paragone con Kvara perché quando lo vedi anche esteticamente ci assomiglia. Già dal minuto 5 si mette i calzettoni giù, vuole la palla, punta l'uomo, è meno goleador, secondo me, di Kvara, che è un'abilità che già avevamo visto a Napoli e che con il PSG abbiamo confermato. È meno goleador di Kvara, forse gioca un po' più per gli altri, però è uno che cerca il dribbling, è uno che cerca l'uomo. E secondo me, viste anche i vostri magari dubbi iniziali sul nuovo allenatore del Napoli, bisogna capire che ruolo avrà Napoli, perché io l'ho visto al Boca anche abbastanza in un ruolo confuso, perché l'ultima partita da dentro fuori l'allenatore l'ha messo esterno destro, e lui secondo me non è un esterno destro, ha fatto abbastanza fatica, però ha fatto seconda punta, esterno destro, esterno sinistro. Gli esperti dicono, se guardiamo la heatmap, ecco, se guardiamo la heatmap dell'ultima partita di Ceballos, ha giocato in tutti i ruoli dietro la punta, però è proprio secondo me un esterno sinistro fatto, e qua poi vi faccio intervenire, per un 4-3-3, non per un 3-4-3, non per un 3-5-2, è un 4-3-3 secondo me.
Sì, io l'avrei chiesto come sistema di gioco, dove lo vede, perché secondo me se poi il Napoli lo va a prendere significa che l'intenzione è un po' quella, visto che ci sono già tanti esterni, c'è il dubbio, Allegri poi fa il 3-5-2, se poi ne prendi ancora un altro, a meno che poi Tommaso l'idea non sia quella di fargli fare il sottopunta, la seconda punta, come faceva Chiesa alla Juventus con Vlahovic, ma proprio lì che Chiesa insomma andò molto calando, quindi non lo vedresti in questa posizione, da quanto ho avuto modo di capire.
Secondo me no, perché comunque Allegri, hai citato Chiesa, ne ha un altro molto recente che da esterno ha provato ad adattare seconda punta, e l'esperimento, esatto, non è andato un granché. Sono due giocatori molto diversi, e Leao, sì, è proprio uno che si lancia la palla, eccetera. Ceballos proprio ti vuole puntare, ti vuole superare, vuole andare sul fondo, vuole rientrare. Poi ripeto, non ha quell'abilità di Kvara, non ha quella forza fisica di Kvara, però è un giocatore che qua si aspettano molto, è comunque il giocatore con più valore qui al Boca Juniors in questo momento, e già il fatto che se ne vada, malumore tifosi molto alto, quindi questo comunque fa intendere che davvero era una delle poche luci di questi sei mesi di apertura qua in Argentina. Secondo me il problema più grande, chiamiamolo problema tra virgolette, è l'abitudine a giocare con Allegri, con il calcio di Allegri. Ora in un mondo, in un multiverso, non so come sarebbe andato con Conte, però in senso il Napoli adesso si ritrova con Vergara che torna a pieno regime dall'infortunio, un De Bruyne che ora vedremo come cosa farà, Alisson Santos, ora non so la situazione di Alisson Santos.
Tu dici deve giocare per forza col tridente largo, tu dici,
perché
ne ha talmente tanti,
Ceballos comunque è un ragazzino, nel senso qua lo chiamano il Changuito, come i soprannomi che si danno qua in Sud America.
Che significa? Che significa, Tommaso? Noi siamo ignoranti in questo senso.
Sì, sì, lo stavo spiegando, infatti era il Changuito che si chiama, e si dice il ragazzino, detto il ragazzino, come se fosse ancora un eterno enfant prodige, diciamo. Sono passato da spagnolo a francese, un casino fatto. Però è un giocatore che secondo me ha bisogno di fiducia. Prendere Ceballos e relegarlo in panchina perché ancora non vuoi, secondo me è un rischio, perché poi fai quella situazione di mandarlo magari, adesso sto già viaggiando, però di mandarlo magari in prestito e trovo un'identità là che poi non vuole ritrovare magari una piazza come Napoli. E quindi secondo me è un ragazzo a cui bisogna dargli fiducia, tempo, soprattutto per le giocate, perché comunque dall'Argentina arrivi in Italia, devi comunque un attimo adattarti a un calcio che là è molto fisico, qua è molto uno contro uno, qua è molto anche abbastanza aggressivo sulle caviglie. In Italia invece ti aspettiamo, ti difendiamo, e quindi Ceballos potrebbe fare fatica, ma va secondo me aspettato.
Diciamo un po' paradigmatico, no, questo Ceballos, anche del racconto che viene fatto, che tu magari fai da lì, nel senso calcio sudamericano, calcio per eccellenza dei talenti, che poi in Europa magari possono essere un pochino ingabbiati talvolta, no? Fase difensiva, all'esterno deve rincorrere lì il terzino, eccetera eccetera, quindi è un pochino il rischio che noi paghiamo, e magari anche per questo ne lanciamo qualcuno in meno rispetto a loro, anzi molti in meno. Un po' di messaggi di giro, Tommaso, perché Gaetano dice ma simile a Ortega, cita un altro argentino in questo senso. Poi ti chiedono anche ma è bravo pure sui calci piazzati, perché al Napoli sarebbe utile anche trovare finalmente un giocatore forte sui piazzati.
Sui piazzati non ho visto questa grande abilità, anche perché al Boca Junior, se vuoi battere qualcosa, devi passare da Paredes con tre mesi di preavviso, come con un concerto di una star. Ho visto che ha un buon piede, però secondo me il piede non è la sua abilità più forte. Se cerchiamo qualcuno che batte i piazzati, io spererei che De Bruyne rimanga e che faccia il titolare un campione come lui. Io in verità volevo sapere anche da voi un vostro parere, perché io sono un grandissimo fan di Vergara. Proprio mi è piaciuto, mi è dispiaciuto che abbia anche esordito così, tra virgolette, tardi a Napoli. Poi è stato sfortunato, ovviamente, ma
è un po' sudamericano, secondo me. È un po' sudamericano nelle movenze.
È un po' sudamericano, per quello sono... mi sono affezionato un po' a lui per quello. Perché comunque secondo me c'è un problema di fondo in questo Napoli che deve ancora costruirsi, che è questo modulo che veramente io non so se da voi è chiara la situazione del modulo, ma Allegri viene da un 3-5-2 che ha tenuto penso per quasi 38 giornate, non ha fatto fatica a cambiare, e a Napoli col 3-5-2 secondo me davanti perdi un sacco di potenziale, almeno questo è il mio avviso. Poi De Bruyne puoi tornare a fare la mezzala, però abbiamo visto che ci sono dei giocatori che secondo me hanno bisogno di più spazio. Allora non ti sto a inventare il 4-2-3-1, non sono un allenatore, non sono un 4-3-3, eccetera. Però secondo me un Ceballos ha bisogno di spazio a sinistra, e regalarlo a un 3-5-2 che poi falseranno 3-4-2-1 come si fa di solito, comunque gli limiterà lo spazio di campo, perché uno Spinazzola, quello che sarà l'esterno sinistro del Napoli il prossimo anno, deve andare sul fondo, fa tutto campo, non sì. È che dice a Ceballos, ehi, fin là non ci arrivi. Quindi secondo me il 4-3 è proprio il suo modulo, è proprio il suo ruolo.
Eh sì, vediamo quello che accadrà. Insomma, intanto deve firmare ancora l'allenatore, poi ci sarà spazio per il calciomercato. Sto ragazzo è anche un pochino sfortunato, no? Perché leggevo la sua storia, due infortuni al ginocchio, uno andando sui cartelloni pubblicitari, se non ho letto male, uno con un'entrataccia incredibile, proprio quando sembrava poter spiccare il volo, poi non tutti... insomma hanno le sliding doors tutte positive, il percorso è un pochino più travagliato per altri. Però Tommaso, prima di salutarti, ringraziarti, insomma, e darti appuntamento magari alla prossima, so che hai anche un volo proprio da prendere, ci dici qual è la cosa che per ora ti ha sorpreso di più, insomma, in questo tuo lungo viaggio nel calcio sudamericano, la più grande differenza con quello europeo, o qualcosa che ti ha colpito nella passione dei tifosi, nel vivere proprio il calcio?
Allora, io parto da una premessa, che non voglio sembrare quello che dice il Sud America è così, veramente il tifo allo stadio è molto diverso. Ti faccio un esempio: il Boca sta passando un momento orrendo, fuori da tutto, sta venendo eliminato in qualsiasi competizione, alla Bombonera, che esperienza davvero, c'ho ancora i brividi a pensarla, fino al 90esimo non c'era un fischio. Sai, anche già vi state immaginando magari gli ultimi palloni messi in mezzo, quelli che in Italia vengono fischiati sempre se non prendono l'uomo, nessuno ha fischiato fino al 90esimo. Era un sostegno completo della squadra che doveva fare due gol, non uno, due gol, ma continuavano a cantare, a saltare tutti fino al 90esimo, che da lì poi sono iniziati i fischi, che allora non è una cosa simpatica da dire, ma come dovrebbe essere magari nel calcio, iniziare a fischiare una volta che è finita la tragedia, continuare a supportare la squadra fino al 90esimo minuto. Questa è una cosa bellissima che ho visto, tra i fischi ovviamente. Un'altra cosa che ti racconto è questa cosa assurda che dovrei raccontare in un video: nessuno esce dallo stadio prima del 90esimo, cioè non esiste l'appuntamento, il parcheggio, il traffico, esatto. Si esce tutti quando l'arbitro fischia. L'ho visto in dei 1-1, in dei 3-0, in dei 2-0, forse qualcuno su 3-0 ha detto vado alla macchina, ma è una cosa bellissima che mi sono stati, nessuno, forse sono io il primo ad andare via perché devo prendere il taxi, devo tornare a casa, un bus senza troppa gente, però bellissima. Un'altra cosa che ho visto, e poi magari vi lascio, un'altra cosa che ho visto è... A me piace questa cosa, però ovviamente poi i tifosi criticano chi li hanno avuti in squadra, dei giocatori che in Italia magari non ce l'hanno fatta, o magari hanno diviso di gusto il pubblico, e in Sud America sono proprio visti come dei beniamini, degli idoli. È una cosa che a me piace tanto, perché magari questi giocatori hanno un po' sofferto in Italia. Ci sono tante storie, sapete anche voi benissimo, di giocatori che magari dal Sud America sono partiti per l'Italia e dopo 1 o 2 stagioni erano già tornati in Sud America, criticati, fischiati. e quant'altro. Per quello dicevo, Ceballos va aspettato, che non deve essere uno di questi. E quindi qua vedere il pubblico del Peñarol che si alza standing ovation per Maxi Oliveira, che era il terzino della Fiorentina. Ho visto Nico Lopez, non so se lo ricordate, quando giocava a Roma, Udinese.
Come no?
Un beniamino tifosi del Nacional. E tanti altri giocatori che in Italia magari hanno avuto le loro sfumature, eccetera, ma qua li hanno sempre accolti come dei figli. Ora, l'esempio più grande è Paredes, che comunque Paredes per me è stato un ottimo giocatore, anche a Roma, se lo ricordo bene. Magari la Juve ha avuto un po' più di pubblico diviso, ma qua applaude ogni cosa che fa, respira, ci si inchina, è proprio Morales. Cioè io adesso, qui in Morales sono Diego, Riquelme, che stanno cominciando a fare quelli di Paredes. Io temo per questa cosa, però per me è un grande giocatore. Quindi questa cosa di rivedere tanti giocatori, che è un po' il mio obiettivo di questi viaggi, andare a trovare i giocatori che ci ricordiamo. In Ecuador ho visto Dario il Pipa Benedetto, che non è passato in Serie A, ma chi ama il calcio internazionale sa benissimo chi è. Ho avuto la possibilità di intervistarlo, è un campione anche fuori dal campo, un idolo, ed è, ti racconta proprio la cosa che essere amati alla Bombonera è un altro effetto, non può competere contro nessuna cosa, neanche a fare il gol decisivo in un Marsiglia PSG valevole per il campionato francese. Sì. Ovviamente potremmo già immaginarlo, però me l'ha confermato assolutamente.
No, bellissimo, bellissimo questo racconto. Tra l'altro, molti di questi che hai nominato erano presi in giro in Italia, addirittura erano criticati quasi fino alla presa in giro, quindi fa effetto, invece lì sono veramente dei totem. Grazie e complimenti a Tommaso Spada, il Goldito sui social, per essere stato con noi su Radio Tutto Napoli.
Ciao Tommaso, grazie.
Grazie a voi, ciao.
A presto, ciao. A presto. Ciao.